Corto.
Salotto di Mao.
Allora, signore e signori, benvenuti qui al Salotto di Mao, versione speciale al Bowie. Facciamo un applauso così per rompere il ghiaccio. Una puntata molto particolare, perché insomma è un rivedere anche tanta gente che era da un po' di tempo con la quale non riuscivamo a collaborare. Una puntata dove parleremo di cinema, dove cercheremo anche di indagare, come dire, l'attualità. Tra poco avremo una sorta di copertina, una storia di copertina che ci viene in qualche modo regalata da una storyteller. Quindi, diciamo, per entrare in questo clima che è un po' di cinematografico e anche, diciamo, un po' di attualità, perché in fondo il cinema era qualcosa di estremamente nuovo 100-150 anni fa, come altre cose lo sono oggi, per esempio, che ne so, l'intelligenza artificiale, cose di questo tipo. Ecco, allora a questo punto io vi chiederei un attimo di attenzione, perché abbiamo questa storia di copertina e tra poco poi entreremo nel vivo di questioni cinematografiche. Io vorrei un grande applauso per Cristina Ansaloni.
Grazie. Il mio fans club, grazie. Allora sì, io in realtà racconterò appunto una storia di apertura e una storia di chiusura. E la prima storia che vi voglio raccontare, di apertura, inizia in questo modo. Non so se tutti sanno che in una stanzetta molto piccola in via Po 33, esattamente in un'ex chiesa sconsacrata, il 7 novembre del 1896 fu proiettato il primo film in Italia. In realtà non era proprio un film, era un corto che durava circa un minuto, delle immagini in bianco e nero di persone che aspettavano un treno alla stazione di La Chotate. Ringrazio Simona per la pronuncia. Grazie. E in realtà i fratelli Lumière, un anno prima, avevano proprio dato questo titolo, l'arrivo del treno alla città di La Chotate. Bene, dovete sapere che il 5 novembre del 1896, a cena, in via Gagliari 16, Albina Piemonte stava cenando con la sua famiglia. Alla destra, lei aveva 20 anni, alla destra c'era sua sorella di 2 anni più giovane, che si chiamava Elena, in fondo alla tavola sua nonna e alla sua sinistra i suoi genitori. Bene, Albina Piemonte faceva parte di quelle persone per cui sono nate, diciamo così, senza coraggio. Ci sono persone che nascono senza coraggio. Aveva 1000 altre qualità, ma non il coraggio. E lei, ogni cambiamento per lei, era un'enorme massa nera che le arrivava nel cervello e non riusciva a fare una cosa che invece molti fanno, cioè vedere la speranza dopo. Ma soprattutto, Albina Piemonte aveva un piccolo problema. Era nata con l'idea che tutto potesse crollare da un momento all'altro e soprattutto era terrorizzata da ogni cosa. Elena, sua sorella, alla sua destra, era esattamente il contrario, l'emblema del coraggio. E così quella sera Elena si gira verso Albina e le dice, guardandole negli occhi, bene, io il 7 novembre per 50 centesimi vado a vedere un film in via Po 33. Silenzio. La nonna posa il cucchiaio, la guarda, e fa la domanda più ovvia, cioè, ma cos'è un film? Nessuno lo sa, ma neanche Elena lo sa. Ha sentito dire qualcosa, ma lei non lo sa. Però abbozza sicura una risposta. Beh, entri in un posto, c'è un telo bianco, ecco, su questo telo bianco ci sono delle persone e poi fanno delle cose, una specie di magia, e poi comunque costa 50 centesimi. Poi si gira verso Albina, la guarda negli occhi e fa la domanda e le chiede, tu vieni? Ed è lì la domanda del coraggio. Albina vorrebbe dire no, ma figurati se vengo a vedere il film, ma cos'è questa cosa? Però quella sera vorrebbe essere qualcosa di diverso e allora le dice di sì. 7 novembre si preparano le due sorelle. Elena si mette il rossetto perché ha letto, ma soprattutto le hanno detto che esiste quella cosa del colpo di fulmine. Lei non ce l'ha il ragazzo, ma lo vorrebbe. E così dice, magari mi accade anche a me. Si vestono, scendono, via Gagliari, via Po. Non si dicono granché, passo veloce e arrivano fino in via Po 33. Entrano dentro e c'è la sala. E pensate che in questa stanzetta ci sono ancora i banchi da chiesa. Loro si siedono in fondo dove c'era l'altare, un telo bianco. Albina fissa il telo bianco, ha paura, sente che qualcosa non andrà bene. Elena, convinta, sa che qualcosa di meraviglioso sta per accadere. Le due sorelle si siedono e ad un certo punto Elena si gira. Anche quel giorno lì sa che il colpo di fulmine non arriverà, perché è sera e intorno a lei non c'è nessuno di decente che lei ovviamente vorrebbe. E ad un certo punto, 1, 2, 3 e boom, partono le immagini. Partono le immagini e tutti stanno in silenzio a guardare. Albina pensa a tre cose, la prima, ma chi me l'ha fatto fare? La seconda, quelli lì, quei fantasmi lì, adesso escono, ci ammazzano tutti, si gira, guarda dietro per vedere se il portone è aperto per fuggire, ma il portone è chiuso. Allora allunga la mano, stringe la mano della sorella forte forte e ad un certo punto, tempo di capire cosa succede, boom, è già finito tutto. È già finito tutto. Qualcuno applaude, perché non sa cos'altro fare. Qualcuno scappa verso il fondo della chiesa, ma in realtà è già finito tutto. Silenzio nella sala, un silenzio incredibile. Le due sorelle si alzano e ad un certo punto escono. In silenzio, a braccetto, tornano in via Gagliari. E mentre tornano in via Gagliari arrivano all'altezza più o meno di Piazza Castello. E in Piazza Castello Elena si gira, guarda Albina e le dice... No, ma ti rendi conto? Noi siamo entrati nel futuro, ma questa cosa è meravigliosa, avrà un successo incredibile e noi potremmo vedere cose, sapere cose che prima non sapevamo e vedere luoghi, luoghi meravigliosi. Albina la guarda e è sconcertata. La guarda negli occhi e dice, no, guarda, secondo me questa cosa qua non avrà mai successo, ma soprattutto è pericolosissima. Cioè ci propongono delle immagini, ti rendi conto? Qualcuno da lassù decide per noi. Questa cosa è veramente pericolosa e dobbiamo fare attenzione. Beh, che ci crediate o no, non era ancora arrivata l'intelligenza artificiale.
Grazie, allora lo so che tutti quanti qui vorrete ascoltare adesso qual è la storia di chiusura di Cristina, però Cris, scusami un attimo qua, però adesso hai rotto il ghiaccio, scusa, facci un attimo, siediti un attimo qua, ha parlato anche il regista, vuoi parlare anche tu, scusami, allora facciamo un applauso,
grazie.
Anche perché se no la gente magari non ha colto, cioè la storia che tu hai fatto all'inizio intanto è una storia che hai scritto
allora,
tu.
Allora, una storia che ho scritto io in realtà, perché appunto avevamo in mente all'inizio di parlare proprio dell'intelligenza artificiale, quindi mi è venuto in mente. Albina Piemonte in realtà è mia nonna e Elena, sua sorella, è la sorella. Non sono nate ovviamente nel 1896, sono nate molto dopo. Però mi sono ispirata appunto a lei perché così mia nonna aveva questa caratteristica di avere appunto molte qualità ma non il coraggio e invece sua sorella era una staffetta partigiana e quindi era una donna molto coraggiosa. E quindi quando ho iniziato a pensare a cosa scrivere ho pensato proprio a questa idea di queste due sorelle che rappresentavano un pochino le due modalità con cui anche noi tutti affrontiamo questo nuovo arrivo dell'intelligenza artificiale. Mi sono immaginata loro due che abitavano effettivamente in via Gagliari 16 e quindi niente, ho scritto questa storia pensando a questo.
Però diciamo la verità, è anche un po' colpa di Lorella, perché lei
è fissata
questa cosa dell'intelligenza artificiale.
Lorella, un applauso a Lorella, che ha avuto l'idea di fare tutto questo.
E la costanza
e anche a Roberto, ovviamente, anche a Roberto.
E insomma, Sono anni che sono contento.
Sono anni. Sì,
sono contento perché qua è come fare una cosa di famiglia, diciamo, per me, sì. Perché ho fatto talmente tante cose, ma hanno sopportato talmente tanti anni che, capito? Cioè, devo dire che...
Esatto.
Però ecco, sono contento che Lorella ti ha pungolato da questo punto di vista, perché invece è una cosa molto bella quella che hai fatto, ed è bella anche per entrare in un argomento. Quindi sei
sì,
stata...
in realtà appunto mi sembrava importante, io faccio questo oltre a insegnare. E qualcuno lo sa, perché ci sono delle mamme delle mie allieve, ex allieve, e raccontare storie. E quindi penso che sia importante, è una cosa che mi piace molto fare, quindi dopo vi racconterò un'altra storia,
adesso,
non mia però.
No, adesso, per chiudere, diciamo, perché poi per così chiudere, facciamo...
Okay. Adesso, vabbè, diciamo, adesso ve la adesso, racconto.
Adesso, diciamo, per chiudere, ci racconti una storia che invece questa non l'hai scritta tu. Però...
No, questa è una storia in realtà antichissima, e compare in alcuni libri sacri, quindi stiamo parlando di una storia molto antica, una storia di saggezza. Le storie di saggezza sono quelle storie che alla fine ci fanno riflettere su alcune cose. E a me piacciono molto, l'ho presa da un libro di Jorge Bucay, che è uno psicologo argentino vivente, e che accoglie i suoi pazienti con delle storie. Cioè i suoi pazienti vanno con dei problemi e traumi grandi o medi, e lui prima di iniziare ascolta, e poi come chiusura delle sue così sedute lancia una storia su cui il suo paziente riflette. E quindi insomma il titolo del libro si chiama Raccontami una storia, ma in realtà lui prende queste storie sono storie molto antiche, e io ne ho presa una per voi per chiudere questa serata.
E allora, signori, un attimo, come fossimo dei pazienti, dobbiamo essere dei pazienti almeno per qualche istante e goderci questa storia di Cristina Ansaloni.
Grazie. Allora, tolgo solo questo perché ho paura di inciamparmi, essendo io precisissima. Allora, se c'è un lavoro mal pagato e soprattutto che nessuno vuole fare, è il portinaio del bordello. David lo faceva da sempre, ma soprattutto lo faceva suo padre e lo faceva suo nonno. Un giorno il vecchio proprietario del bordello muore, e così arriva il figlio, e il figlio prende in mano l'attività. Il figlio ha 40 anni, energico, ha voglia di rivoluzionare tutto, cambiare, modernizzare, e così inizia a modernizzare il bordello di San Marcanda. Ristruttura le stanze, cambia i bagni, e poi ad un certo punto chiama David e gli dice: guarda David, devi farmi una cortesia. D'ora in poi tu devi registrarmi le entrate e le uscite dei clienti, ma soprattutto, David, concentrati, devi somministrare un questionario di gradimento a tutte le persone che vengono qua nel nostro bordello. David lo guarda, zitto, non parla. Un rigagnolo di sudore gli scende dalla fronte. Davide, scusa, hai capito cosa devi fare? Sì, ho capito, ma non posso farlo. Davide, perché non puoi farlo? Non posso farlo perché io sono analfabeta, non so né leggere né scrivere. No, allora Davide, se sei analfabeta, scusami, ti devo licenziare. Ma come mi devi licenziare? Ho quasi 50 anni, cosa faccio? Io ho sempre fatto il portinaio del bordello. No, Davide, assolutamente. Qui io ho bisogno di qualcuno che scriva e legga e registri. E così gli dà una piccola somma di denaro per viverci più o meno un mese e manda via David. David è disperato, 50 anni, sa solo fare il portinaio del bordello, e mentre va a casa sua e sera c'è la famosa luna, gli viene da piangere. Arriva a casa, 3 giorni di disperazione. Non mangia, va a dormire e fa una cosa sola, quella che un po' ognuno di noi ogni tanto fa, cioè guarda il soffitto, e tutti i pensieri e tutti i demoni dell'universo gli vanno in testa. È veramente disperato. Poi una sera, esattamente il 3° giorno, non resuscita, ma in realtà il 3° giorno gli viene un'idea. E si ricorda che lui sapeva fare anche una piccola altra cosa nel bordello. Lui sapeva aggiustare le cose. Martello, chiodo, e poi un letto sfondato, un cassetto che non si apriva. Bene, lui arrivava e voilà, bravissimo. E così, in piena notte, sapete che impegna notte, uno fa delle cose un po' strane, lui si alza e cerca la cassetta degli attrezzi e la trova, apre la cassetta ma c'è, ahimè, un chiodo arrugginito e un martello ridotto malissimo. Bene, dovete sapere che nella città di San Marcanda non c'era un ferramenta, il ferramenta più vicino era a 2 giorni di mulo, andata e ritorno, per un totale di 4 giorni. Però del resto David cosa aveva da fare? Niente. Al mattino si sveglia, fa colazione, prende il mulo e va. Va nella città vicina, 2 giorni di cammino di mulo, arriva davanti al ferramento, come se entrasse in un Luna Park. Meraviglioso. E compra una bellissima scatola degli attrezzi. E ritorna indietro. Appena arriva a casa, arriva il vicino di casa, un avvocato. Molto impegnato. E gli dice subito: Davide, scusa, hai mica un martello da imprestarmi? E Davide gli dice: sì, però guarda che io devo iniziare una piccola nuova attività, nel frattempo devo trovare anche un altro lavoro, quindi io te lo do, ma me lo devi restituire. E l'avvocato dice: certo. Prende il martello e se ne va. Il mattino dopo si ripresenta, gli dà il martello, ma insieme all'avvocato c'è un notaio, molto impegnato anche lui. Davide, scusa, hai dei chiosi da darmi? E Davide lo guarda e gli dice: sì, però io devo iniziare poi la mia attività e quindi devi portarmi i chiodi. Senti, David, dice il notaio, io ho un'idea. Siccome io e il mio amico avvocato siamo molto impegnati, non abbiamo certo 4 giorni da sprecare per andare e tornare. Allora, senti, noi ti diamo dei soldi. Vai tu dal ferramenta, compri le cose e poi ce le rivendi. David ci pensa e accetta. E così inizia un'attività nuova. Cioè va nella città, 2 giorni andare, 2 giorni tornare, compra le cose e le rivende nella sua città e inizia ad arricchirsi. Poi un giorno, mentre sta andando verso la città per comprare le cose, gli viene in mente che aveva un amico quando era bambino, e questo amico era bravissimo come lui con il ferro, e così va a cercarlo e gli propone di diventare socio e gli dice: senti, tu costruisci le cose e io le vendo. Beh, ci crediate o no? Nel giro di 5 anni David diventa l'uomo più ricco della sua città. Non ci crede neanche lui. Ad un certo punto il sindaco ha bisogno di soldi perché deve inaugurare una scuola. E così David si presenta subito al sindaco, glielo dice: te li do io i soldi, guarda, sono talmente ricco che non so cosa farmene di questi soldi. Il sindaco accetta e il giorno dell'inaugurazione della scuola Fontana David arriva, si è vestito tutto di punto, baffi perfetti, e il sindaco davanti a tutti loda David e i suoi soldi e questa scuola magnifica costruita. E poi ad un certo punto lo chiama e dice: guarda David, adesso qui su questo foglio, qua davanti a tutti, devi scrivere qualcosa in memoria di questa giornata splendida e mettere la tua firma. E allora David lo guarda e sorride e gli dice: no, non posso farlo. Ma come, David, non puoi farlo? Ma stiamo scherzando? E David gli dice: eh no. E perché no? È perché sono analfabeta e non so scrivere e leggere. Allora il sindaco, basito, lo guarda, posa la penna e dice: ma signori, ma pensate voi, David, cosa avrebbe potuto fare se solo avesse imparato a leggere e scrivere? Allora David si gira, sorride e dice: il portinaio di un bordello.
Brava, brava, brava Cristina Saloni. Grazie, grazie.
Corto, corto.
Grazie,
corto, corto.
Corto, grazie
corto,
mille.
Corto.
Grazie
corto,
chiaramente
corto,
tantissimo
corto,
anche a Enrico Pisi.
Salotto di Mao.